continuiamo la diretta e rispondiamo a Padre Pietro, dopodiché ci colleghiamo in Skype con Giussi e Ahmed che sono in linea e ci aspettano. Quindi ti leggo prima il messaggio che Padre Pietro ha scritto. È la prima volta che ci
E
scrive.
poi facciamo la Skype.
Sì. Dice: "Il Signore mi ha guidato ad ascoltare le tue catechesi. Alleluia. Sono stato seminarista a Roma e ho frequentato il corso di teologia del Laterano. Appartenevo alla Chiesa romana, ma ho avuto da sempre grandi contrasti nell'insegnamento della Chiesa, soprattutto sulla dogmatica, e ho incontrato tanta indifferenza nel rettore del seminario e la sua equipe, che pensano solo a fare carriera ed essere ordinati vescovi. Ho studiato in proprio e sono arrivato alla chirotonia presbiteriale della Chiesa ortodossa. Sono stato sposato. Ma mia moglie ha scelto di seguire il mondo. È stata la prova del mio servizio per la Chiesa di Cristo. E ora sto per transitare nel monachesimo e trasformerò una stanza del mio appartamento in chiesa ortodossa domestica. Che Dio ti benedica, Padre Pietro."
Alleluia, grazie Gesù, gloria al Signore, alleluia
Amen.
fratello, gloria a Dio.
Grazie, Gesù.
Adesso quindi è passato dalla cattolicesimo alla Chiesa ortodossa. Ma guarda, la Chiesa ortodossa, innanzitutto grazie per scrivere, ti vogliamo bene fratello, padre Pietro, grazie Gesù, ti vogliamo molto bene. Comunque devo dire questo, la Chiesa ortodossa nonostante sia troppo incastrata nel ritualismo, e ha però ritenuto alcune delle verità fondamentali che la cattolica ha perso per strada, per esempio la sacralità del matrimonio per i sacerdoti. I cattolici l'hanno perso questo. No, non i cattolici, la gerarchia, okay? Perché i cattolici loro la vorrebbero, i preti la vorrebbero, la maggioranza. Quindi ha perso questo, ma ci sono delle scritture, guarda, ti ho dato delle scritture, Angelina, ce le hai?
Sì,
Scritture che
sì, sì.
mostrano che la dottrina cattolica che proibisce il matrimonio per i sacerdoti è falsa ed è una dottrina anticristo. E tra l'altro scritture ideali per i pastori, che i pastori potranno usare per celebrare matrimoni se qualcuno. Belle scritture sono. Ebrei 13,4.
Ebrei 13:4. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri.
Allora, Dio giudica i fornicatori, per esempio i preti che fanno fornicazione, va bene, però il letto coniugale deve essere tenuto in onore. La Chiesa Cattolica ha fatto il contrario. Non le Chiese Cattoliche e i fedeli che non c'entrano niente. Non sono i fedeli che hanno portato le statue in chiesa, è stata la gerarchia fuori binario.
Sì, molti fedeli sono
E
sinceri.
l'idolo del celibato l'ha portato la gerarchia fuori binario. I cattolici non hanno fatto niente,
Sì,
loro subiscono.
sì, sì.
Un po' come i tedeschi che hanno subito il nazismo, che non erano nazisti, gli italiani hanno subito il fascismo, non erano fascisti, hanno subito perché italiani. Quindi la Chiesa Cattolica subisce le cretinate della gerarchia. Va bene? Genesi 1 e Genesi 2, 1 Corinzi 7, ce li hai?
Genesi 1, 27 e 28. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra."
Quindi ci sono ancora delle gente fuori binario che pensano che il frutto proibito era il sesso, ma neanche per scherzo. Qui Genesi capitolo 1 è prima della caduta che è Genesi 3. E qui Genesi 1, antecedente alla caduta, dice Dio le benedisse e dite siate feconde e moltiplicate. Com'è che si moltiplicavano? L'uomo sposava la donna e avevano sesso e nascevano i figli. Quindi il sesso non è peccato. Ci sono dei cattolici che insegnano che il marito deve avere sesso con la moglie senza nessun piacere. Ma che noia, ragazzi. Cioè, come non so, fare una buca nell'orto per piantare un albero, non so, scavare, zappare la terra. E no, è Dio che ha creato i piaceri del sesso, i piaceri del cibo, gioire a vedere un tramonto, un'alba. Che Dio non è mica qualche specie di. Genesi 2,24.
Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne.
Va bene, quindi si unirà alla moglie e saranno una carne, un corpo solo. Quindi il comandamento di Dio è sposarsi, quindi è la dottrina cattolica che i sacerdoti devono sposarsi dove accidenti le hanno prese. Se, apparentemente sono tutte nate da Sant'Agostino, che Sant'Agostino era un debosciato, un prostituto.
Prima della conversione?
Sì.
Sì, sì.
E dopo cosa è successo? Cioè, si è pentito e è andato al lato opposto. Un giorno Agostino per sbaglio ha letto Salmo 51 e ha deciso di binare con Salmo 51.
Salmo 51, dice? Cosa dice?
E dice, in peccato mia madre mi ha concepito.
Ah. E cosa significa?
Significa apparentemente Agostino ha capito che quando la mamma di Davide ha concepito lui, Davide, ha commesso peccato perché forse ha provato piacere la peccatrice. Ah. Qui così l'ha interpretato Agostino.
Quindi che il sesso è peccato.
Ecco. E allora cosa è successo? Lui ha cominciato a vivere una vita... di monachesimo, una vita di senza piaceri, una vita di digiuni, una vita di senza donne, eccetera, perché lui era un debosciato, era uno scellerato, era un pervertito, era un adultero. E allora per lui andava bene la storia che doveva separarsi dal sesso per non cadere nella stessa fossa.
Quindi, visto che il sesso era il suo idolo prima della conversione, era una cosa esagerata nella sua vita, che controllava la sua vita, per lui era bene di abbandonare questo idolo e vivere un po' riservato, diciamo.
Sì, se questo voleva fare. Mm-hmm. È un po' l'alcolizzato che picchia la moglie perché beve e dice d'ora in avanti non bevo più.
Sì.
Lui non beve più perché lui
non si può controllare.
Sente che è una goccia,
sì.
Capito?
Sì.
Ma questo non vuol dire, Gesù beveva il vino.
Mm-hmm.
Un bicchiere di vino quando mangi, anzi fa bene alla salute. Però se tu senti da Dio che se bevi picchi la moglie è meglio che neanche la gazzosa, neanche un bicchiere di acqua frizzante, niente. Va bene, quindi però cosa fate in Chiesa Cattolica? Dice, si è basato su Sant'Agostino, che tra l'altro Sant'Agostino è un santo come tanti altri, però su quel punto di Sant'Agostino era fuori binario. Perché? Perché contraddice la Bibbia. E quindi da qui salta la dottrina che il prete non deve sposarsi perché è santo. Ma quale santo? Abramo cos'era? Peggio di Sant'Agostino? Davide, Isacco, Giacobbe, tutti sposati. Pietro ha sposato. Va bene?
Sì.
Quindi
sì.
Sant'Agostino fuori binario. Amici cattolici, Sant'Agostino per cortesia lasciatolo di sesso, non capiva niente lui. D'accordo? Primo Corinzi 7, 2, 3.
Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito.
Allora, perché questi preti cattolici non è che loro vogliono, diciamo, la cupola del Vaticano gliela impone che non dovete sposare? Allora, pedofili sì, omosessuali sì, fornicatori sì e rimangono preti, a protetti anche. Però se si sposano, no, li cacciano fuori. Questa è una cosa anticristo. Guarda, qui c'è una scrittura, 1 Corinzi 9, 5, che il 99,999 dei cattolici non conoscono. Se l'hanno letto, i predicatori cattolici la evitano. Comunque, per chi vuol dare un piccolo shock a questi insegnanti cattolici, leggetegli questa scrittura, 1 Corinzi 9, 5.
Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa?
Cerchiamo di capire qua. L'apostolo Paolo sta parlando del cosiddetto primo papa, Cefa, l'apostolo Pietro, e dei cosiddetti cugini e fratelli spirituali di Gesù. In realtà, suoi fratelli carnali, va bene, che precisamente si chiamavano Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Questi erano i nomi dei fratelli di Gesù. Gesù aveva quattro fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Ok, Matteo 13.
Quindi figli di Maria con Giuseppe.
Figli di Maria con Giuseppe, però alcuni cattolici fuori binario dicono era Giuseppe, forse ha avuto un matrimonio prima di Maria e la moglie è morta e questi erano i suoi figli di prima. Cretinaggine di primo grado. Dove, chi l'ha detto queste storie? Devono trovare una scappatoia. Capisci? Devono aggrapparsi gli specchi. Matteo 13, 54 e 57.
Recatosi nella sua patria, insegnava loro nella sinagoga, così che stupivano e dicevano: da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? E suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi?
Cioè, la scusa che dicono, a quei tempi i fratelli, tutti i fratelli cristiani si chiamavano fratelli, anche oggi è lo stesso. Però quando si riferisce a fratelli cristiani non dici mai: ma i suoi fratelli non sono Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e allora tutti gli altri non sono fratelli, solo questi? È logico che sono fratelli carnali.
Sì. Da dove gli vengono tutte queste cose? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua.
Esatto, io so, qui ci sono questi religiosi, si scandalizzano che io predico queste cose, ma un profeta è disprezzato nella sua patria, in casa sua e nella sua chiesa, se la chiesa è mezza morta ovviamente. Ma a Dio non interessa niente di quale staccionato religioso siamo, che siamo protestanti, ortodossi, cattolici, ma che solo seguiamo Gesù.
Gesù.
Per questo siamo felici, caro fratellino Padre Pietro, siamo felici, ti accogliamo nei nostri cuori, ti accogliamo nella nostra amicizia di Gesù. Tranquillo, ti vogliamo bene, fratello, benvenuto.
Amen. Amen.
E che possiamo tutti essere uniti nella vera eterna Chiesa, la Chiesa di Gesù. Gloria, gloria, gloria al Signore. E grazie a Dio che la Chiesa ortodossa almeno ha mantenuto il matrimonio per i preti, proteggendoli così dalle perversioni sessuali. Va bene? La storia del celibato è una tale cretinaggine. Matteo 19 cosa parla? Parla, Matteo 19 ci mostra che la Chiesa cattolica è totalmente fuori dal binario scritturale riguardo alla proibizione del matrimonio per i loro poveri preti. Certo che un prete può volere rimanere celibe, certo, come San Paolo, ma questo deve essere lasciato alla volontarietà di ciascuno, no? Paolo mica l'ha obbligato Pietro a rimanere scapolo, ha scelto lui, si è rimasto celibe per Cristo, non voleva, infatti ai Corinti gli ha detto: è meglio che rimanete celibi. Io qualcuno esagera, dice Paolo, dice, ma stava parlando ai Corinti perché era un branco di debosciati.
Sì, perché Paolo...
c'erano degli adulti, c'era uno che andava a letto con la moglie del padre, e quindi dice qui, voi avete bisogno di spostarvi un po' verso là, ma non è mica puoi generalizzare, quando ci sono comandamenti chiari, dice l'uomo lascerà i genitori e si unirà alla moglie, un comandamento. Quindi quello che dice Paolo, questo dice Paolo, non il Signore. Si deve interpretare, interpretazione, perché quando una cosa contraddice l'altra scrittura bisogna interpretare, e lì cosa subentra una cosa che si chiama
lo Spirito Santo. E lo stesso Paolo che ha detto che è rimasto celibe, Davide mi sta mostrando una scrittura qui, la leggi tu?
No,
l'ha trovata Davide?
Sì.
Bravo Davide.
No, primo Timoteo, non so,
3:2.
Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie.
Ecco, grazie Davide, ottima
giusto.
Scrittura. Dice il vescovo deve essere sposato con una moglie, perché? Così che lascia in pace le mogli degli altri, svegliarsi. Matteo 19:10.
Matteo 19:10.
Al 12.
I discepoli gli dissero: se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prender moglie. Ma egli rispose loro: non tutti sono capaci di praticare questa parola.
Cioè Pietro gli dice: allora è meglio non sposarsi. Gli diceva Pietro, no?
Sì.
Ma quelli
soltanto ai quali è dato, poiché vi sono degli eunuchi.
Chi sono gli eunuchi? Sono i castrati, quelli che curavano l'harem di Erode, l'harem del re, li castravano così che, siccome si vede che non si fidano molto delle loro mogli questi qua.
Poiché vi sono degli eunuchi, i quali sono nati così dal seno della madre. Vi sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini. E vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé, a cagion del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia.
Cosa vuol dire chi è in grado di farlo, lo faccia?
Chi non è in grado di farlo, non lo faccia.
Vuol dire che non tutti devono farlo, no?
Sì.
E questi stravolti e stralunati ci hanno capito tutti i preti. Ma no, non ha capito niente.
Quindi è una scelta personale.
L'adulterio, la fornicazione, la pedofilia nel religionismo dei preti, dei cattolici, è una piaga, un cancro, è una vergogna mondiale. C'è una percentuale altissima, altissima, che nessuno ha coraggio di andare a investigare quanti dei preti sono in questi peccati. Ma perché non li fate sposare? Dio benedica fratello Pietro, che sta cambiando religione, fa ciao e tenete la vostra fornicazione, io mi sposo. Beh, gli è capitato una che era una vedova allegra, insomma, è scappata nel mondo. Pietro, prova di nuovo, mica sono tutte così le donne, eh? Guardi, ne ho trovato uno coi fiocchi, quindi ci sono mogli che sono degne di questo nome.
Amen.
Se tua moglie era come tu me la descrivi, meglio perderla che trovarla. Va bene, Pietro, quindi guarda, hai fatto benissimo. Comunque, nelle dottrine anticristo, le dottrine anticristo della Chiesa Cattolica sono tutto contrario di quello che Gesù dice. Che Gesù dice ci sono eunuchi, cioè celibi, fatti dagli uomini, altri che scelgono. Chi è in grado di farlo lo faccia, però la storia del celibato, la legge del celibato è il contrario, obbligatorio. Invece nella Chiesa ortodossa obbligatorio sposarsi, sbagliano anche loro. Se la Chiesa ortodossa, se tu non ti sposi non puoi fare il prete, però è un errore minore a quello che tutti obbligati a non sposarsi.
Sì, perché non hanno tante storie di prostituzione,
no.
Di adulterio,
ma quasi nessuna. Io eravamo in Est Europa, preti ortodossi dappertutto, lì con la loro bella barba lunga, tutti quanti tranquilli, sono i fatti loro, non vanno in giro a scoprire quando il marito esce di casa per andare a confessare la moglie, va bene? Quindi, grazie. Primo Corinzi 6:9, ce l'hai?
Sì, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri,
né effeminati,
né sodomiti,
capito? Praticamente è il quadro di un'alta percentuale dei preti cattolici, poveri e disgraziati. Sono proprio fornicatori, adulteri, effeminati e sodomiti. Sembra un quadro di questi cattolici fuori bene. Dio benedica i preti in gamba che veramente sono celibi e non vanno a rompere le scatole ai mariti lavorando sulle mogli. E addirittura i bambini, però prete si sposa e viene cacciato dal sacerdozio. Questa falsa dottrina ha aperto la porta a qualunque tipo di perversione sessuale nella Chiesa Cattolica, ha fatto scappare milioni di povere pecore, molte delle quali sono ricadute nel mondo. Mi dispiace che a volte i matrimoni non funzionano come quello di Pietro, però Andiamo avanti. Comunque, se tua moglie è andata via, c'è una scrittura per te, Pietro, riguardo a tua moglie che è andata via. Guardaglia, 1 Corinzi 7:15.
Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace.
Oh, cosa vuol dire qua? Dice, se il non credente si separa, il non credente se ne va con la moglie di Pietro? Di Pietro il fratello, non Pietro l'apostolo, Pietro, padre Pietro. Se tua moglie se n'è andata, dice qua, in questi casi tu non sei obbligato a continuare a stare insieme. Va bene, e poi c'è un'altra traduzione biblica qui, che posso leggerla, mi pare che l'Amplified inglese è molto più chiara. Vediamo un po' cosa dice, Amplified inglese, 1 Corinzi 7:15, cosa dice? Allora, the unbelieving partner actually leaves, let him do so, in such cases the remaining brother or sister is not morally bound. God has called us to peace, la King James cosa dice? And un attimo, inglese King James. Unbelieving departs, a brother sister is not under bondage. Bello questa espressione, perché a volte il greco si capisce in diversi modi. E la Bibbia inglese King James, che è la migliore Bibbia, la King James inglese, dice: quando il coniuge non credente se ne va, cioè che non crede in Dio o che non crede nel matrimonio, e non credente. Un fratello, una sorella, in quel caso non è under bondage, come dire, non è più legato, vuol dire. Under bondage vuol dire non è più legato in tali casi. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che ti puoi risposare. Comunque, guarda, Dio ti benedica, insomma, è meraviglioso. Noi, nostra comunità dello Spirito, siamo felici. Se tu dovessi risposare, va bene, se Dio ti guida, è la tua decisione, per l'amor di Dio, ma se dovessi risposare, la nostra comunità dello Spirito, noi saremmo felici di benedire il vostro matrimonio. Comunque è anche meraviglioso come Dio ti ha guidato, con questo concludo, il Signore ha guidato questo fratello a creare una chiesa nella sua casa. Infatti, caro fratello, guarda, Dio ha guidato anche noi. Infatti tutta la nostra chiesa dello Spirito è formata da chiese nella casa, come appunto era la prima chiesa. Ma sappiamo che invece le chiese ufficiali invece ci sono tutte, sono allontanate dal piano originale della chiesa primitiva. Ci sono sia cattolici che evangelici, si sono templarizzati, edificizzati, riempiti di panche, eccetera. Alleluia. Invece non si chiamate, non è sedersi sulle panche in chiesa, ma fare Marco 16:15. Davide, cos'è Marco 16:15, Davide? Mark 16:15.
Go into all the world and preach the gospel.
Exactly. Allora, Marco 16:15, Angelo, cosa dice? Cosa dice Marco 16:15?
Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura.
Non dice di sedersi sulle panche.
No.
Ecco. No. Le chiese con le panche sono sempre, sempre, sempre fuori binario. Oh, non dico che uso le panche anch'io a volte, quando andiamo nelle piazze, a volte mettiamo 2 o 3 panche, adesso sono anni che non lo faccio più. Non sto parlando della panca, si risparmiano sedie. Anche qui in casa abbiamo panche, perché abbiamo 2 panche, mettiamo intorno al tavolo e si risparmiano sedie. Non mi riferisco alla panca letterale.
No, è la condizione spirituale di fare niente, di essere passivo.
E a volte gente non capisce le parabole, confonde la cosa letterale con la cosa spirituale.
No.
Quando Gesù dice non è quello che entra ma quello che esce che fa male, e allora se bevo il veleno non mi fa male, qui arriva satanista e dice vedi la Bibbia sbaglia, perché satanista non crede alla Bibbia, non fa sapere che ne capisce di Bibbia.
Sì.
Quindi cerchiamo
sì,
di capire lo spirituale, non è la panca e che usiamo come simbolo. Okay. E il fatto che tu puoi stare anche in piedi, nelle chiese ortodosse Europa orientale, che panche usano, Angela?
Le panche sono poche e la maggioranza degli credenti stanno in piedi.
Ci sono un paio di panche in una chiesa di 300-400 persone,
sì,
giusto per le vecchiette,
giusto
che
per
non stanno
anziani
in piedi.
Sì, sì, sì.
E vai in una chiesa di 200-300, sono tutti in piedi.
Tutti in piedi.
Tutti in piedi. Mm. E il servizio durava un paio di ore.
Sì, sì, sì.
2 ore in piedi.
Così nessuno si addormenta.
Invece in quelle chiese modernistiche in Occidente cosa fanno? Mezz'ora, un'ora seduti a dormire su panche. Alleluia, perché stanno in piedi? La chiesa ortodossa non ha cambiato queste cose, perché all'origine il cristianesimo stavano in piedi, prima di tutto perché non c'era posto a sedersi, perché c'è così tanta gente, va bene, e poi perché almeno si svegliano. Vabbè, è più difficile dormire in piedi che dormire in panca, capito? Cioè, i cavalli dormono in piedi, ma qui anche i fedeli lo fanno. Angela, io mi fermerei qui, meglio che mi fermo,
okay,
perché
sì, 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 sì.
Che qualche papa mi manda qualche accidente, qualche cardinale. va bene, non gli piace essere chiamati pedofili, però c'è un'alta percentuale. Allora,
grazie,
Angelina,
Gesù.
Dove andiamo di qua?